Radio Shelton, la migliore alternativa.
Buonasera a tutte e a tutti, vi ringrazio di essere qui. Io sono Valentina dell'associazione Yabaste di Bessè. Con me questa sera ci sono Anwar di Progetto Palestina e dei Giovani Palestinesi d'Italia, c'è Shaden dei Giovani Palestinesi d'Italia e c'è Silvia che fa parte della comunità palestinese del Veneto. Questa sera terremo un dibattito sul colonialismo e sulla questione palestinese. Ogni volta che una delle presenti interverrà potrete vedere sullo schermo la proiezione di un corto. Questi corti sono stati selezionati all'interno del Nazra Palestine Short Film Festival. Sono dei corti che sono stati girati, prodotti da palestinesi o comunque da persone vicine ai palestinesi, hanno l'obiettivo di creare un dibattito sulla Palestina, sono nati proprio con l'intento di avere un momento di discussione per quanto riguarda la Palestina. Le ospiti qui presenti questa sera sono tutte di origini per metà palestinese, per metà italiana, nel caso della Silvia e di Shaden, o sono con entrambi i genitori palestinesi come nel caso di Anwar. Così, per rompere il ghiaccio, mi piacerebbe chiedere a tutte le nostre ospiti cosa vuol dire avere così queste radici che sono per metà palestinesi, per metà italiane, se questa condizione ha fatto sì che la loro crescita abbia subito delle influenze particolari e se c'è in qualche modo un valore aggiunto nell'avere le radici doppie. Ecco, a voi la parola.
Ok, allora buonasera a tutte e a tutti, intanto grazie per l'invito, è un piacere essere qua. È una domanda molto interessante che apre anche verso proprio una dimensione un po' più intima, no? Di quello che significano queste radici. Non so cosa pensano le mie amiche, però nel mio caso c'è stata l'accettazione identitaria è passata per un iniziale rifiuto della mia identità palestinese. Mio padre è un palestinese del 67, è un palestinese di una città vicino a Nablus ed è un palestinese la cui famiglia nel 67 è stata costretta all'esilio in Giordania, così come tantissime altre famiglie palestinesi. Quindi di fatto è una condizione di profughi, per cui io della Palestina inizialmente sentivo parlare, sentivo nei discorsi della famiglia di mio padre e poi però sono sempre stata in Giordania, quindi è là che poi di fatto sono cresciuta e sono anche maturata politicamente. Ma è stata una consapevolezza progressiva, essendo io poi cresciuta in Italia e in particolar modo a Venezia. È stato un percorso, per quello parlavo di dimensione intima, un po' difficile. Non mi vergogno, soprattutto qua, a dire che all'inizio le mie origini pesavano, e pesavano perché vivevo all'interno di un contesto sociale, di una società che di fatto le rifiutava, una società intrisa di razzismo e di pregiudizi. Per me poi, che sono figlia di un uomo che fa kebab, di fatto rappresento proprio lo stereotipo tipico di chi dipinge sempre gli arabi in un certo modo, e non mi vergogno a dire che mi facevo chiamare Sara, quindi all'inizio c'è stato un percorso proprio di accettazione identitaria che è stato difficile. Di conseguenza, per quello parlavo appunto di un percorso che è stato progressivo. Questa cosa mi ha colpito perché, per ritornare a un discorso più politico all'interno delle città in cui viviamo, frequentavo un liceo, all'inizio frequentavo un liceo a Mestre, da cui sono andata via dopo i primi giorni di questo liceo classico, perché mi è stato detto da una professoressa di alzarmi in piedi davanti a tutti, era il 2006, di alzarmi in piedi davanti a tutti e di pronunciare la parola aiuola. Allora, voi vi chiederete cosa c'entra la parola aiuola. C'entra perché la professoressa riteneva che una palestinese non potesse, una persona di origine palestinese, in generale una ragazza che lei definiva straniera, non potesse frequentare un liceo classico perché aveva delle mancanze. Questo è successo in un liceo classico di Mestre, appunto. là il rifiuto iniziale è stato maggiore, cioè mi sono detta, cavolo, che colpa ho? Cosa sta succedendo? Cioè il problema rispetto alla parola aiuola derivava dal fatto che secondo lei io non riuscissi a pronunciare la parola correttamente. Quindi immaginatevi questo scenario, una classe di 15-20 persone, mi è stato chiesto di alzarmi in piedi, di pronunciarla, ed è stato chiesto la stessa cosa ad una ragazza italiana. È stato mortificante, è stato umiliante, quindi l'accettazione della mia identità è passata per l'umiliazione, per poi passare però da uno scatto di dignità, per fortuna, grazie anche agli ambienti che ho frequentato, che mi hanno portato a dire, ok, devi avere uno scatto di dignità, che di consapevolezza proprio politica identitaria, non ci sono colpe, c'è una società all'interno della quale bisogna lottare per capovolgere delle categorie oscene. Non è semplice, va incontro a queste cose e ora ovviamente è tutto diverso, perché sennò non sarei qua.
Ciao, buonasera a tutti. La storia mia, devo dire, è molto simile a quella della mia amica Sara, e nel senso che sì, effettivamente non è stato semplice, soprattutto da bambina, accettare appunto questo mio essere diversa, perché vabbè, sappiamo tutti che comunque quando sei piccolo la cosa più importante è essere come tutti gli altri bambini, omologarsi, eccetera. E le mie origini non me lo permettevano, quindi sì, ho anch'io alle elementari soprattutto ricordi non bellissimi di magari le maestre che arrivavano in classe e quando era l'ora di pronunciare l'appello, di pronunciare il mio cognome, che è Garaba, in realtà è molto semplice, però tra la G e la A c'è un H, quindi è G-H-A. Lì era il panico delle maestre, e quindi, oh mio Dio, come si pronuncia? Garaga. E io lì, tipo, no, prof, si pronuncia Silvia Garaba. E quindi, ovviamente, ogni volta che c'era una maestra nuova, era questo costante, come dire, un ricordo costante del fatto che io non ero come tutti gli altri, ma ero diversa. Quindi sì, secondo me sono quelle cose per cui magari inizialmente soffri e poi arrivi a un punto di svolta nella maturità in cui capisci che il tuo essere per metà straniera non è un motivo di vergogna, anzi al contrario è quasi un motivo di vanto, perché ti permette di assorbire una realtà che altrimenti sarebbe molto difficile da assorbire, una realtà con cui difficilmente verresti a contatto in una situazione diversa. Quindi sì, ecco, inizialmente non è stato facile, adesso siamo qui, quindi abbiamo sicuramente abbracciato le nostre origini.
Buonasera a tutte e tutti, grazie Valentina per questa domanda, grazie per l'invito. Io da una dimensione un po' più intima e personale, che condivido naturalmente con le mie amiche e compagne, vorrei parlare di quello che è un po' più l'aspetto politico, perché dall'intimo poi si passa alla dimensione politica, nel senso che sicuramente c'è stata anche in me una fase di rifiuto nei confronti delle mie origini e della mia identità palestinese, ma questo rifiuto naturalmente è dovuto a quello che vivono le seconde generazioni qui in Italia, i soggetti razzializzati qui in Italia, cioè vivono all'interno di una società che è profondamente razzista, perché la società italiana è profondamente razzista. Ne è un esempio quello che è successo a Shaden, e nello specifico in quanto donna araba che nasce e cresce in Occidente, mi sono dovuta confrontare con quello che è il razzismo, l'orientalismo e la feticizzazione del corpo arabo agli occhi dell'Occidente. Quindi io sono cresciuta come una donna araba che ha comunque dovuto combattere tanti stereotipi, tanti pensieri negativi, perché l'arabo è l'altro, non è solo l'altro, è il nemico, è colui che deve essere combattuto. Quindi sì, la consapevolezza politica, la coscienza politica che ho in qualche modo costruito è anche passata attraverso l'accettazione della mia identità politica palestinese, che ad oggi abbraccio appieno, anzi mi definisco appunto molto più palestinese che italiana. Però per parlare di quello che è un aspetto meramente più pratico dell'identità e cittadinanza italiana, in quanto palestinesi comunque non si acquisisce nessun privilegio essendo italiani e italiane, cioè ma ne parleremo poi, le difficoltà, le oppressioni, le forme di colonialismo che viviamo in Palestina non cambiano essendo italiane. Io quando vado in Palestina posso entrarci da palestinese della Cisgiordania, quindi molti luoghi della Palestina come Gerusalemme, il mare, Haifa o Jaffa, molti altri luoghi non posso vederla anche se ho la cittadinanza italiana.
Grazie a tutte per il contributo, grazie davvero per aver esposto questa parte probabilmente un po' più emotiva, che comunque non è scontata, non è semplice affrontare. Questa sera ci dovrebbe essere stata con noi anche Alba. Alba Nabulsi è una politologa, ricercatrice, che in questo momento si trova in Tunisia, alla quale ho posto comunque la stessa domanda che ho posto anche alle altre ospiti e alla quale ho chiesto di fare un po' così una panoramica su quello che è il pensiero neocoloniale. Abbiamo ricevuto da lei un contributo video che adesso vi faremo vedere. Spero che vi sia gradito.
Buongiorno, ringrazio Valentina e tutti gli ospiti di Sherwood per avermi accolto tra voi, anche se in formato virtuale, visto che attualmente non mi trovo a Padova, come potete indovinare dal panorama. E volevo ringraziare gli organizzatori e le organizzatrici, in particolare le organizzatrici, visto che siamo in gran parte donne per questo evento, perché il tema della Palestina è un tema di cui non dobbiamo smettere di parlare ora che sembra che diciamo il grosso del confronto bellico sia terminato. Dico il grosso perché in realtà abbiamo visto come in questi giorni con i pretesti più diversi Israele abbia continuato a bombardare Gaza in differenti occasioni. Come sempre quello che sta accadendo in Palestina è un rapporto sproporzionato tra forze, un rapporto sproporzionato tra arsenali militari, tra vittime civili, ed è proprio per questo che non dobbiamo smetterne di parlarne, ma soprattutto dobbiamo continuare a dare voce, proprio noi palestinesi della diaspora, a quella che è un'esperienza culturale, personale, politica che durante l'ultima guerra appunto contro Gaza e contro tutti coloro che si sono sollevati all'interno dei territori, a Gerusalemme in particolar modo, per dire no al colonialismo e per dirlo in maniera forte e radicale, evidenziando come questa Nakba che va avanti da oramai quasi un secolo si è iniziata proprio come vediamo oggi prodursi a Sheikh Jarrah e nei quartieri di Gerusalemme, in cui viene addirittura chiesto ai palestinesi, sotto minaccia di pagare una multa molto importante, di radere al suolo la propria casa, spesso con i pretesti più fantasiosi come quello di voler costruire un parco biblico e quindi dover espropriare il suolo privato per delle ragioni di turismo coloniale fondamentalmente. Quindi oltre il danno la beffa. Comincerò con il rispondere a una domanda che mi ha fatto Valentina da remoto, che è quella di dire che cosa significhi oggi crescere tra due culture, tra la cultura italiana e quella palestinese. Penso che sia principalmente un onore e un'opportunità. Infatti quello che compensa, diciamo, la difficoltà dell'essere palestinese, i traumi, la diaspora, tutto quello che vediamo accadere nelle nostre famiglie tutti i giorni, per chi magari a differenza di noi non ha avuto l'opportunità di emigrare in un paese occidentale, a differenza di quanto abbiano fatto per esempio i nostri genitori e quelli delle palestinesi presenti, italo-palestinesi presenti oggi vicino a voi. Significa appunto un onore, una grande gioia che molto spesso dà significato a tutta questa sofferenza, perché ci si accorge che a differenza di altri popoli che stanno lottando da secoli per la loro affermazione, da decenni o da oltre un secolo per la loro affermazione ovunque nel mondo, noi siamo ancora un popolo di cui si parla. E che cosa significa essere un popolo di cui si parla? Significa anche avere molta solidarietà. Credo che il ruolo che abbiano avuto i social network, in particolar modo durante l'ultimo conflitto, sia stato cruciale per avvicinare nuove persone e nuove generazioni, in un mondo in cui ciascuno di noi può diventare reporter. Dico questo perché vedo una continuità nel, diciamo, confronto anticoloniale che parla a così tante generazioni di popolazioni arabe, penso per esempio a paesi e quindi anche progeniture di giovani, di ragazzi di seconda generazione piuttosto che di nuovi cittadini italiani che hanno origini magari algerine o tunisine, che si sentono molto vicini al nostro percorso perché hanno una solidarietà particolare, perché la storia magari del loro paese parte da un'emancipazione coloniale. Ecco, quindi la nostra forza sta in questo, la bellezza di essere palestinese, oltre a una grande, diciamo, cultura che portiamo con noi e che continuiamo a fare parlare attraverso la nostra voce, grazie a tutto quello che la Palestina ha dato al mondo in termini di cultura enogastronomica, di civiltà, di letteratura, di poesia, ma anche di esempi politici forti. Assieme a tutto questo, ecco, si accompagna una grande solidarietà e l'inserirsi all'interno di dei processi di decolonizzazione che riguardano non soltanto, per esempio, il vicino Nord Africa, ma differenti contesti medio orientali. Questo cosa significa? Significa che ci iscriviamo in una continuità di lotte che procedono dalle esperienze anticoloniali che, appunto, in Palestina stessa si sono prodotte a partire dai mandati, dall'epoca dei mandati, quindi ricordiamo le rivolte arabe degli anni 30, e ci scriviamo anche in una serie di sollevamenti di cui, appunto, in manifestazioni popolari i punti più alti sono stati quelli delle due intifade, una serie di sollevamenti che sono anche sollevamenti culturali e che vanno a denunciare quel fenomeno che è il colonialismo. Un fenomeno che oggi viene esercitato con l'ethnical cleansing, con lo spostamento forzato della popolazione, con l'impedire agli agricoltori e ai pescatori di svolgere il loro lavoro, di avere risorse proprie a partire dalle risorse idriche che i palestinesi non controllano, con le quali nutrirsi o perpetuare un'economia che non passi dallo shekel, quindi dalla moneta coloniale. Abbiamo di fronte a noi l'opportunità di iscriverci in una nuova vaga di lotte che non riesce più a ignorare il portato dell'esperienza postcoloniale e la insegna anche nei contesti come quelli di Radio Sherwood, dove appunto c'è una sensibilità politica sempre viva e molto forte verso quello che accade nel mondo e quindi una consapevolezza internazionale, cosmopolita, internazionalista, che sicuramente crea una contaminazione positiva tra lotte che avvengono tra vari punti del mondo. Cito per esempio il ricorrere sempre più spesso della parola intersezionale all'interno dei nostri discorsi, no? Che cosa significa avere un approccio intersezionale? Significa non concepire più le forme di potere come risoltesi in delle istituzioni o in dei luoghi. Il potere non è soltanto all'interno del Parlamento, noi tutti siamo attori e soggetti al potere. Quindi la consapevolezza che viene dalle esperienze postcoloniali è proprio quella di non vedere più bianco o nero, ma cominciare a analizzare tutte le forme di lotta e di resistenza attraverso un prisma che non riproduca i canoni occidentalocentrici, europocentrici. Questo è fondamentale, dalla Palestina al modo in cui poi esperiamo diciamo, le forme di cittadinanza all'interno del nostro paese, rispetto al modo in cui gestiamo per esempio le migrazioni e tutto quel portato, quel reflu che in qualche modo è un prodotto di quello che il colonialismo come prassi storica, ma anche come diciamo, atteggiamento mentale e proseguimento economico e con altri mezzi culturali, economici, mercantili, commerciali, di accordi che vanno poi a regolamentare quali persone possano spostarsi, quali persone possano comprare, in che fortezza ci troviamo in Europa e quante persone possiamo accogliere. Ecco, credo che la Palestina si iscriva dentro queste nuove lotte che hanno la consapevolezza dell'intersezionalità, quindi di tutte le sfumature che vanno a intervenire nei rapporti di forza e di quelle griglie che spesso ereditiamo, volenti o nolenti, dal nostro vivere in Europa, e anche l'iscriversi in una tradizione di resistenza postcoloniale che appunto è un esercizio tristemente noto ai palestinesi e che va avanti da anni. È molto importante quindi capire che la questione palestinese non è una questione riferita soltanto alla Palestina, ma che riguarda tutti noi in quanto attivisti, persone sensibili a quello che accade nel mondo e persone che non vogliono perpetuare appunto lo stigma e la divisione del mondo che ci viene proposta da un'ottica colonialista. Quindi il colonialismo oggi non è soltanto nella sua visione versione più manifesta, quello del appunto dell'appropriazione illegale di terre, dell'abbattimento degli ulivi, piuttosto che appunto dell'imposizione della moneta coloniale, dell'assenza di un mercato libero e dell'attenersi a canoni che vengono definiti democratici soltanto all'interno di un numero di cittadini, in questo caso israeliani, e neanche tutti, perché ricordiamo che una parte di essi sono cittadini di origine palestinese che vengono costantemente discriminati all'interno della stessa società che fornisce loro i documenti. Quindi direi che la riflessione che vi propongo, ecco, è quella di cominciare a concepire questa come una fase di resistenza postcoloniale e un'opportunità per tutti coloro e tutte coloro che si riconoscono in delle forme di solidarietà nuove e collettive di fare della Palestina un'occasione di ragionamento politico, un laboratorio. Non ci è ancora dato di sapere quanto questo laboratorio durerà e quali saranno i risultati ai quali porterà. Però sicuramente con la giornata di oggi potrete andare ad approfondire con delle persone altamente qualificate per farlo quella che è la situazione nel dettaglio in Palestina e diciamo la peculiarità di questa rivolta. Quindi riassumendo per me l'importanza di questo heritage palestinese che fortunatamente porto nella mia famiglia è qualcosa che mi aiuta a esprimermi contro ogni forma di violenza, forme coloniali abbiano imposto nel nostro modo di concepire il mondo, nelle politiche che attuiamo ancora ad oggi. E soprattutto quella che avviene in Palestina oggi è una battaglia che è talmente stata diciamo ripetuta, ritrasmessa e ricondivisa proprio perché parla di un percorso di decolonizzazione che non riguarda soltanto la Palestina stessa. Vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di inviare questo mio pensiero e creare una piccola cornice di quello che è appunto questa forma di resistenza postcoloniale prende e quello che significa per me abitarla. E lascio la parola ai vostri interventi. Vi ringrazio.
E grazie quindi ad Alba per il suo intervento. Cogliamo ovviamente questa come un'opportunità, come ci ha detto lei poco fa nel video, e vorrei tornare a dare la parola a Shaden, che nei suoi studi si è interessata particolarmente di decolonizzazione del sapere. Volevo chiederti in primis da dove nasce questo tuo interesse e perché secondo te questo processo è fondamentale.
Grazie per la domanda, perché secondo me attraverso riusciamo a entrare poi nel vivo del discorso. Decolonizzazione, allora il mio approccio, anche qua cito un episodio personale, nel senso che mia madre è un'insegnante ed è tra l'altro, a proposito di recupero e riappropriazioni delle proprie radici, ecco lei che mi ha aiutato in questo percorso, lei che da italiana è una storica attivista per i diritti del popolo palestinese e lei insegna alle elementari. Io qualche anno fa al liceo facevo la babysitter ad un bambino delle elementari e recuperiamo il sussidiario di storia e geografia. Apriamo, io vi invito ancora a farlo perché purtroppo non è cambiato tanto. Nel momento in cui si apre e si va verso la questione, cioè si va verso il Medio Oriente, troverete scritto quasi sicuramente la parola conflitto israelo-palestinese. Io cito la parola conflitto, nonostante spero che siamo tutti d'accordo sul fatto che non sia un conflitto, perché non c'è nulla di simmetrico in quello che Israele e il regime di apartheid impone e la risposta dei palestinesi, però sotto la parola conflitto israelo-palestinese che trovate nei sussidiari di storia e geografia, troverete sicuramente, cioè molto spesso, troverete Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele. Il mio approccio con la questione della decolonizzazione del sapere nasce da quell'episodio, cioè dalla presa di coscienza che Israele all'interno di libri scolastici adottati dalle nostre scuole, quindi da scuole italiane, Gerusalemme passi come capitale dello Stato di Israele. Adesso vi cito una persona, una figura tra l'altro israeliana, che è Nurit Pelet Elhanan, che è una docente israeliana che all'interno dello Stato ha deciso di attuare questo processo di decolonizzazione dei libri di testo che venivano adottati in Israele. Nel senso che lei è la prima a fare un'opera di denuncia incredibile, motivo per cui tra l'altro è stata più volte censurata, è stata più volte è stato richiesto il suo abbandono da parte di rettori e da parte del corpo docenti del suo Ateneo, perché lei fa quest'opera di denuncia dei libri di testo che venivano adottati dallo Stato di Israele. Libri di testo che quindi venivano utilizzati di fatto per far crescere generazioni, cioè generazioni su generazioni di bambini e bambine che crescevano con parole intrise d'odio, parole intrise di razzismo nei confronti del popolo palestinese. Lei non fa solo un'opera di denuncia nei confronti di odio e razzismo che è presente all'interno di questi testi, ma anche proprio di una manipolazione, cioè denuncia una manipolazione da parte del regime di apartheid israeliana, quindi questa è un'altra faccia del regime di apartheid che Israele impone, perché denuncia questa manipolazione che di fatto si è tradotta con giudaizzazione della storia e della geografia. Parlo di storia perché? Perché prendiamo un anno cardine, 1948. 1948 è l'anno di fondazione dello Stato di Israele, quindi all'interno di questi libri di testo veniva dipinto come un anno glorioso, un anno di gioia, proprio perché rappresentava l'anno della vittoria, della fondazione dello Stato. Bene, si sa, e lo sappiamo, che 1948 è l'anno del prima e del dopo, è l'anno che va a dividere la storia palestinese da quello che c'era prima e quello che ci sarà dopo, perché è l'anno della Nakba, della grande catastrofe, no? Quindi lei nota, questa Nurit Pelet Elhanan, nota da subito questo processo di giudaizzazione della storia e di manipolazione della storia. Ma una cosa che noi vediamo ancora di più, ne siamo proprio testimoni, è il processo di colonizzazione della geografia. Non solo che passa attraverso la toponomastica, quindi attraverso la giudaizzazione della toponomastica, tant'è che tutti voi magari conoscerete, tutte e tutti, conoscete Hebron, nota, tristemente nota, perché là si manifesta una delle facce più feroci e arroganti del regime di apartheid, ma in pochi conoscono quello che era il nome all'origine, che era un nome arabo, che era Al-Khalil. Io faccio sempre leva su questa cosa, a costo di risultare pesante, ma perché è parte del progetto di pulizia etnica. Il fatto di cambiare nomi è parte del progetto di pulizia etnica sin dal 1948, perché pensate che tra il 48 e il 49, ministro degli interni, che mi sono annotata Gruenbaum, lui fu il primo ad ordinare il cambio di questi nomi, proprio dalle mappe e di fatto nella realtà, affinché fossero trasformati in nomi ebraici. Perdone. Questa è una cosa che noi vediamo, di cui noi siamo testimoni, così come siamo testimoni del fatto che Gerusalemme, in molti libri, non solo adottati, perché, perdonatemi, però mi pare anche abbastanza logico che uno Stato che impone un regime di apartheid e uno Stato come quello di Israele vada a manipolare la storia a proprio piacimento, ma il fatto che i governi occidentali vadano a stringere la mano a questo tipo di politica attraverso l'adozione di libri uguali, cioè, perdonatemi, ma bisogna incazzarsi. Poi ci sono stati anche dei processi di riscrittura da parte anche di insegnanti palestinesi che hanno cercato di adottare dei libri e di riscrivere dei libri di testo, ma sono tutti stati, tutto è stato un processo un po' fallimentare purtroppo, però questo ci indica la responsabilità dei nostri governi. Da una parte, perché se io governo italiano o comunque io scuola italiana faccio adottare un libro di testo in cui Gerusalemme emerge come capitale dello Stato di Israele contro qualsiasi tipo di legge, perché c'è solo la Jerusalem Law che vale solo per Israele. Negli anni 80 emanano questa legge, ma vale solo per loro, secondo cui Israele unificata e unita sarebbe la loro capitale. Il fatto che nei libri di testo emerga questo è deleterio. Quindi da qui il mio interesse nei confronti della decolonizzazione. Decolonizzazione che passa per la denuncia di episodi del genere, ma passa anche per tanti aspetti, perché io mi sono interessata al mondo della, cioè alla al tema della decolonizzazione del sapere attraverso i libri di testo, però se ci pensate ci sono tanti altri aspetti, tipo mi viene in mente, pensate anche solo alla Biennale. La Biennale a Venezia, io vivo a Venezia, c'è la Biennale che da maggio ha ripreso, non ha un padiglione palestinese. E ci si sta interrogando sul processo di decolonizzazione culturale, artistico e architettonico. Perché? Perché la Palestina non ha uno spazio che gli viene riconosciuto a livello ufficiale. Cioè, quindi da qui l'importanza della decolonizzazione. Ci sono poi tanti collettivi, per fortuna in Italia, cito Progetto Palestina, ma magari ne parli tu dopo, ma così come tanti altri collettivi universitari in Italia, che stanno cercando di portare avanti con non pochi ostacoli, tra l'altro, e non pochi atti intimidatori o di censura, i processi di decolonizzazione in ambito accademico, no? Perché poi mi piacerebbe che tutti sostenessimo le campagne di boicottaggio. Boicottaggio che, attenzione, boicottaggio culturale che non va contro i singoli artisti o scrittori o insomma israeliani, ma contro le istituzioni che vi stanno dietro, no? Quindi c'è chi si muove in questo senso, ma pensate anche, mi viene un altro esempio, le università di Firenze, è di qualche mese fa questa notizia, Università di Firenze, Università di Valencia e l'IRT francese hanno deciso, questo vuol dire che funziona, può funzionare, il movimento di boicottaggio e di decolonizzazione, hanno deciso di interrompere qualsiasi tipo di rapporto con l'Ateneo di Ariel, che sorge su una delle colonie, ricordiamolo, illegali all'interno di Israele. Quindi funziona, cioè si può fare, è una cosa che, su cui potremmo aprire parentesi infinite, però che risulta, soprattutto in questo momento storico, di grande rilevanza.
Grazie davvero Shaden del contributo. Vorrei ritornare di nuovo a parlare con Shaden. Entrando un po' nel merito della resistenza culturale, volevo chiederle qual è il contributo che le artiste e gli artisti in questo momento possono e riescono a dare all'interno e fuori dalla Palestina. E lascio a Shaden adesso il racconto. Sì.
Grazie Vale, non voglio rubare come prima magari troppo tempo alle mie compagne, quindi in realtà sarò abbastanza veloce. E ti rispondo attraverso quello che avete appena visto, purtroppo forse i sottotitoli non si vedevano bene, in caso se siete interessati dopo vi mandiamo il link perché si trova su YouTube. E rispondo alla tua domanda con questo, perché questo piccolo cortometraggio che si chiama Halima wal Bahar, che è Halima al mare, perché è Halima che torna, questa donna che dopo 78 anni, è una donna, una palestinese del 48, quindi tra quelle che sono state le prime vittime della grande catastrofe della Nakba, che ha visto l'espulsione di più di 800.000 palestinesi, tra cui lei, ecco, dopo 78 anni, grazie al lavoro di questo Tarek Bakri, che è un giovane ingegnere palestinese, che poi è diventato anche ricercatore, grazie al suo lavoro Kulna wa Masalna, che possiamo tradurre come eravamo e continuiamo a essere, grazie a questo suo lavoro lui cerca di collegare i palestinesi e le palestinesi in diaspora a quelli che sono i luoghi da cui sono stati costretti all'esilio. E il montaggio è un lavoro incredibile, tra l'altro Tarek Bakri, che sapeva che avremmo proiettato, quindi saluta tutte e tutti, ha fatto e continua a fare un lavoro incredibile, soprattutto di informazione anche a partire dagli ultimi avvenimenti in Palestina. E il montaggio di questo documentario è stato realizzato da Amer Shomali. Amer Shomali è un giovane filmmaker palestinese che fa parte della nuova generazione di registi palestinesi. Contate che la cinematografia palestinese, proprio per parlare di resistenza culturale, pone le sue radici già negli anni 30, per dirvi. Però in questo caso Amer Shomali fa parte della nuova generazione di registi che lavora in diaspora. Quindi questo per dirvi che il contributo artistico è da una parte fondamentale perché tiene viva la memoria di un popolo che continua a essere silenziato, cioè che continua a essere oggetto di una pulizia etnica che passa anche per la pulizia etnica, cioè per la pulizia culturale. Lo diceva Edward Said in Orientalismo quando parlava di cultura come una forma di memoria contro l'oblio. Questo è secondo me ciò che spingeva le generazioni passate di palestinesi e palestinesi che continuavano a produrre arte, ma che spingono quelle di oggi. Vi ricordate la solita frase che poi rispunta di chi diceva che i vecchi moriranno e tanto poi i giovani dimenticheranno? Non solo i giovani non dimenticano, ma i giovani e le giovani continuano a ripopolare le piazze. Cioè, quindi lo fanno, una delle forme, sappiamo che la resistenza palestinese si declina in tante forme di resistenza, poi per quanto mi riguarda nessuno delegittima l'altra, però sicuramente la resistenza culturale è una di quelle forme più efficaci, ma perché riesce a raggiungere anche chi è fuori, non solo a raggiungere, ma riesce anche a far parlare, a far operare chi è fuori, che comunque è soggetto a censura continua. Da una parte si lotta, chi fa resistenza culturale in Palestina lotta contro la politica di apartheid imposta dal regime israeliano e contro l'assenza di finanziamenti, tra l'altro. E chi è fuori è sottoposto a censura continua. È importante l'aspetto culturale, ma perché, se ci pensate, se non fosse così importante, Israele non ce l'avrebbe così a cuore nei suoi tentativi di repressione continua. Io pochi giorni fa citavo il 1989, siamo nel pieno della prima intifada, quando a Nablus, a un certo punto, un centro culturale viene demolito dalle forze armate israeliane. Viene demolito, i libri presenti vengono bruciati e il direttore del centro viene arrestato, quindi oltre il danno la beffa. 1989. 2019, Mohammad Bakri, che è un acclamato regista palestinese che ha fatto, tra l'altro, ha contribuito anche ad alcuni film qua in Italia, è stato accusato per un film, uno dei suoi più importanti film, che è Jenin Jenin, che tra l'altro colgo l'occasione per dire che a maggior ragione bisogna proiettarlo, bisogna far vederlo e condividerlo a manetta, passatemi il termine. Viene condannato per Jenin Jenin, cioè per aver realizzato questo documentario a distanza di anni che va a raccontare il massacro di Jenin durante la seconda intifada. Quindi siamo a anni e anni di distanza da quel primo episodio che vi citavo. Ma passiamo a maggio a Gaza, una delle librerie storiche più importanti e anche centro culturale proprio, quindi che andava a raccogliere anche la nuova generazione, vecchia e nuova generazione attorno alla cultura, è stato demolito in uno degli ultimi attacchi, in uno degli ultimi massacri a Gaza di maggio. E là è partita però una risposta incredibile da parte della popolazione palestinese. Cioè, quindi questo vi fa capire che i tentativi di repressione sono continui. E che dall'altra parte, cioè che la cultura, il bagaglio culturale deve essere demolito, Israele cerca di farlo in continuazione, perché eliminare la cultura significa sradicare le radici di un popolo. Ed è per questo che secondo me dibattiti del genere, conferenze e boicottaggio culturale sono le azioni più efficaci in questo senso.
Grazie Shaden. Appunto di colonialismo, ritorniamo un po', come ci hai appena raccontato, a qualche mese fa. Qualche mese fa, è noto a tutti ormai, ci sono stati i tentativi di sgombero di Sheikh Jarrah, c'è stata l'offensiva contro Gaza e c'è stata anche un po' una giusta risposta della popolazione palestinese. Adesso vorrei passare la parola ad Anwar. Vorrei chiederle se ha voglia di raccontarci come sono andate le cose a maggio.
Grazie Vale. Allora sì, per analizzare e parlare di quello che sta accadendo oggi in Palestina, secondo me è necessario fare un passo indietro. Cioè prima Alba nel suo intervento parlava di approccio postcoloniale, no? E oggi, secondo la mia lettura, visione, ma che corrisponde a quella di molti intellettuali, attivisti e attiviste palestinesi, quella che nasce in Palestina è una generazione palestinese postcoloniale. Cosa vuol dire postcoloniale? Allora, l'approccio postcoloniale nasce e ha un importante impulso da uno degli intellettuali palestinesi che anche prima citava Shaden, cioè Edward Said. Edward Said, con Orientalismo, che è la sua denuncia delle pratiche volte a dominare l'Oriente, i popoli dell'Asia e dell'Africa attraverso narrazioni, rappresentazioni stereotipate, denuncia quello che è appunto il fenomeno culturale e politico dell'orientalismo. Quello che accade oggi in Palestina deve essere ricollegato a quello che accade dal 1948, cioè oggi gli attivisti e le attiviste che sono in Palestina a Sheikh Jarrah dicono: quello che sta accadendo oggi nelle strade di Gerusalemme è quello che accade dal 1948. L'unica differenza è che oggi ci sono i cellulari che riescono a riprendere quello che accade, forse a far arrivare la nostra voce al di là dei confini della Palestina. A questo mi vorrei ricollegare, cioè alla Nakba di cui parlava anche prima Shaden. La Nakba rappresenta un trauma politico e sociale per noi palestinesi. Questo trauma politico e sociale che genera una memoria personale che poi è diventata anche una memoria collettiva, cioè quando io vedo il video di Tarek Bakri in cui con Halima ritorna al mare, è un video molto toccante e forte per me, perché rappresenta l'esperienza anche che ha vissuto la mia famiglia, quindi dal personale si passa al collettivo, e questo è quello che ci ha permesso anche di creare delle strategie transnazionali, cioè delle strategie che vanno al di là dei confini meramente nazionali della Palestina, e ha permesso di unire la diaspora, i campi profughi e le popolazioni palestinesi che vivono nei territori palestinesi. Un aspetto importante di appunto come viene raccontata la Nakba è quella che Said denuncia come sfida tra affermazione e negazione della popolazione indigena palestinese, cioè c'è una costante lotta, una costante sfida tra quelle che sono le rappresentazioni e la verità. E l'abbiamo visto quando parlavamo di Sheikh Jarrah, l'abbiamo visto quando parlavamo di Gaza, quando le narrazioni mainstream parlavano di quello che stava accadendo a Gaza, la solita e becera parola colonialismo era, cioè colonialismo magari, colonialismo conflitto, era su tutti i telegiornali e i giornali. E il non dare voce alle rivendicazioni del popolo palestinese in realtà è parte di una precisa strategia, cioè il non appunto ascoltare quella che è la voce dei subalterni, dei marginalizzati, degli oppressi. Questo perché? Perché il progetto politico coloniale israeliano fondamentalmente non vuole ascoltare la voce dei e delle palestinesi, ma vuole espellere, continuare ad espellere la popolazione palestinese. Questo è quello che accade a Sheikh Jarrah, dove forse ne avete sentito parlare, degli sgomberi forzati delle famiglie palestinesi che appunto a loro volta erano anche rifugiate, cioè erano rifugiate del 48 che si sono spostate, si sono fermate in questo quartiere di Gerusalemme, hanno fatto un accordo con anche il governo giordano in cui lasciavano, cedevano il loro status di rifugiato per ottenere in cambio una residenza a Gerusalemme. E Gerusalemme naturalmente, come diceva anche prima Shaden, è nell'occhio, come dire, è nell'occhio del ciclone di Israele, perché è uno degli obiettivi di Israele cercare di espellere la popolazione palestinese da Gerusalemme, perché l'obiettivo è quello di dichiarare e far sembrare che Gerusalemme sia la capitale di Israele. Però c'è stata una grande reazione da parte degli attivisti e degli attivisti palestinesi che abitano il quartiere, che ci ha permesso di arrivare ad ascoltare le loro voci e arrivare a comprendere quello che sta accadendo a Sheikh Jarrah attualmente. Questo è stato il potere, forse per una delle poche volte, positivo dei social media, di cui poi forse Silvia vi parlerà. Però anche qui ci sono dei picchi di attenzione che poi spariscono. Anche su Gaza ci sono stati dei picchi di attenzione che poi sono spariti. In realtà in Palestina c'è un continuo processo di colonizzazione delle terre e dei corpi e dei palestinesi. E mi viene in mente ciò che sta accadendo a Silwan. Silwan è un villaggio che si trova vicino a Gerusalemme, dove le popolazioni cioè dove gli abitanti del villaggio sono stati costretti a demolire le proprie case perché semplicemente Israele non concede gli ordini di costruzione. I palestinesi, per sopravvivere e per vivere, costruiscono le proprie case, i propri negozi, le proprie attività. Israele, dopo qualche anno, decide di arrivare con un ordine di demolizione e demolire appunto le attività e le vite dei palestinesi. E questo è parte di un processo che continua ad andare avanti, ma di cui purtroppo ancora una volta non sentiamo parlare. E questo si ricollega anche a quello che è accaduto a Gaza. Cioè Gaza forse è diventata nel tempo una delle tematiche di cui è più difficile parlare, perché il processo politico di dominazione delle narrative appunto nei social media, ma anche nei giornali e nei telegiornali qui in Occidente, è volto a dipingere Gaza in un determinato modo. Oggi cercare di contrastare quella narrativa è veramente molto difficile. Cioè Gaza è un luogo abitato da terroristi, punto, fine. Cioè non si parla del fatto che è una prigione a cielo aperto, non si parla di tutte le forme di resistenza che il popolo palestinese Gazawi cerca di mettere in atto, no, viene etichettata come covo di terroristi. Quello che forse spero che diciamo è cambiato in quest'ultimo periodo è stato il fatto che le narrazioni provenienti dalla Palestina forse per una volta ci hanno permesso di ascoltare quelle che sono le nuove generazioni palestinesi. Le nuove generazioni palestinesi naturalmente attuano diverse forme di resistenza, ma soprattutto si distaccano da quella che è la vecchia generazione, cioè non parlano più di accordi e di negoziati con l'occupante, col colonizzatore, si rivolgono a una comunità internazionale. E lo fanno adottando delle strategie che sono sempre più importanti, cioè delle strategie intersezionali che ci permettono di leggere l'esperienza palestinese all'interno di una prospettiva globale, no? Che non vede solo la Palestina come unica esperienza di colonialismo, ma ci permette di creare alleanze e di ritrovare delle similitudini nelle esperienze. Penso a quello che è accaduto in Algeria. Qualche giorno fa c'era l'anniversario della liberazione dell'Algeria e anche lì l'Algeria ha lottato contro un dominio e un colonialismo occidentale, e spesso quello che diciamo noi in Palestina è ieri l'Algeria, domani la Palestina. Oltre alle strategie intersezionali, quelle che vengono messe in atto, come dicevo prima, sono delle strategie transnazionali, cioè delle strategie che non guardano più ai confini meramente geografici della Palestina. Prima Shaden parlava di resistenza culturale che riesce a coinvolgere anche i palestinesi e le palestinesi che stanno in diaspora. E questo è forse l'aspetto che è stato più anche bello delle ultime manifestazioni, cioè che le nuove generazioni sono tornate ad essere protagoniste della lotta di liberazione palestinese. Le nuove generazioni palestinesi ora, che appunto differiscono completamente dalla vecchia generazione, sono protagoniste di una lotta che viene definita anticoloniale e postcoloniale, e lo vediamo nei canti, nei manifesti, nelle scritte sui muri della Palestina, nei campi profughi o anche qui in diaspora. Quindi ritroviamo una terminologia che ci permette di capire che le nuove generazioni palestinesi comprendono che oggi è importante l'approccio postcoloniale, cioè un approccio che dia voce e ascolti i soggetti marginalizzati, subalterni, che hanno vissuto in primis quella che è stata la Nakba e che continuano a vivere quella che è la Nakba, che è appunto un processo che continua ad andare avanti. Questo, secondo me, poi mi ricollegherò forse più avanti. Parlare di Palestina, al continuare a parlare di Palestina, organizzare eventi, manifestazioni, continuare ad aderire al movimento di boicottaggio accademico, culturale, eccetera, è importante in quest'ottica perché restituisce voce ai soggetti subalterni e marginalizzati e permette di contribuire alla lotta di liberazione del popolo palestinese, seppur appunto in diaspora e lontano dalla Palestina. Quindi grazie.
Grazie a te, Anwar. E a proposito quindi di queste vicende vorrei passare a Silvia, vorrei chiederle, visto che lei è social media manager, qual è appunto, un po' l'hanno detto anche prima sia Anwar che Shaden, qual è stato il ruolo che ha ribaltato un po' la scena di questi ultimi anni, ultimi mesi, ultimi anni, e quindi che contributo è riuscito a dare questo nuovo fenomeno. Mentre parlerà Silvia, ci sarà la proiezione di un altro corto, sempre del Nazra, che è From Bennett to the Earth di Sami Alalul, e in cui si possono vedere delle immagini di come un gruppo riesce a comunicare, a parlare di Palestina attraverso le proprie canzoni.
Grazie Vale per la domanda e grazie anche a Anwar perché ha introdotto molto bene il discorso che vorrei farvi. Io ho notato una cosa che sicuramente molti di voi avranno notato allo stesso modo, ovvero che diverse celebrità hanno per la prima volta preso la parola e alzato la voce per parlare in favore della Palestina durante il violento attacco israeliano a maggio. Tra queste celebrità troviamo Bella Hadid, Gigi Hadid, che è la sorella, Dua Lipa, sono tutte celebrità molto molto famose, soprattutto negli Stati Uniti. Fino a qualche tempo fa era impensabile una presa di posizione del genere da parte di personaggi dello spettacolo, perché tutti sappiamo la censura che vige nei mass media e gli effetti negativi che una celebrità può avere nell'esporsi in favore della Palestina. Questo rinnovato interesse globale nei confronti delle notizie che riceviamo dalla Palestina, di ciò che accade, è indice, a mio avviso, che qualcosa nella narrazione degli eventi è cambiato, sta cambiando. L'abbiamo già visto con le proteste di Black Lives Matter, l'utilizzo dei contenuti multimediali, la famosa, vi ricorderete, foto nera su Instagram per porre l'attenzione a quanto stava accadendo, è stato fondamentale per portare sui social e quindi fuori dagli Stati Uniti, dalle singole città statunitensi, portarlo fuori a tutti noi che vedessimo ciò che stava accadendo. È successo così anche a maggio in Palestina. Questo porta a sicuramente dei benefici, ma anche a dei lati negativi, ovvero la percezione di un'immagine dipende da come questa immagine è contestualizzata. Quindi magari vedendo passare un'immagine, scorrendo il feed Instagram senza porre troppa attenzione, questo potrebbe avere l'effetto negativo di non capire fino in fondo ciò che accade. Tuttavia, come diceva Anwar, se hanno fatto una cosa positiva i social media in questo periodo è stato proprio quello di portare all'attenzione di tutti ciò che stava accadendo a maggio in Palestina. Dei passi sui social media alle interviste con le maggiori emittenti, i palestinesi non accettano più la neutralità di una narrazione che fino ad oggi è stata dominata da Israele. Si rifiutano di utilizzare termini come conflitto, come guerra, che risultano ridicoli per quello che succede, per raccontare la violenta repressione che i palestinesi stanno subendo e hanno subito a maggio e prima. Questo evidenzia un problema di fondo, ovvero che le espressioni tradizionalmente utilizzate, soprattutto dai media di lingua inglese, BBC, CNN e quant'altro, tendono a equalizzare le due parti del conflitto, oscurando così la natura, diciamo, asimmetrica delle due parti. Abbiamo visto che quello che è successo alla giornalista Emily Wilder di Associated Press. Lei è stata licenziata, lei era una reporter a Gerusalemme a maggio, è stata licenziata da Associated Press per aver utilizzato la parola occupazione anziché guerra su Twitter. Sempre rimanendo su Twitter, a maggio negli Stati Uniti erano trending topic gli hashtag Israel Terrorism e Genocide in Gaza. Era la prima volta che degli hashtag del genere diventavano virali su Twitter. Gli attivisti, come diceva Anua, gli attivisti di prime, ma soprattutto di seconda generazione in tutto il mondo, sono veramente stanchi di soppesare le parole, sono stanchi di doversi, diciamo, guadagnare un'intervista in una testata di prestigio rimanendo sempre nel bilico. A Gaza non hanno più le forze per farlo, non hanno più le forze per assecondare il timore dei giornalisti e dei loro pregiudizi su ciò che sta accadendo in Palestina. Questo, secondo me, dovrebbe quantomeno preoccupare Israele, perché ora che gli account sui social sono diventati di fatto i nuovi media, Israele dovrebbe veramente temere la perdita di controllo della narrazione su ciò che accade. Mohammed al-Kurd, forse lo conoscete, è stato uno dei maggiori attivisti che ha raccontato ciò che stava accadendo a Mazar-e Sheikh Jarrah. Lui, parlando appunto dell'attenzione mediatica che Sheikh Jarrah ha ricevuto nell'ultimo periodo, ha scritto: «Non penso che l'appoggio delle celebrità libererà la Palestina, ma forse c'è qualcosa di senza precedenti in questo livello di engagement». Secondo lui, i video diventati virali che mostrano la brutalità della violenza della polizia e dei coloni israeliani nei confronti dei palestinesi hanno contribuito ad un riconoscimento dell'oppressione del popolo palestinese, che prima veniva, tra virgolette, mascherato. I palestinesi non hanno di fatto accesso ad una copertura mediatica mainstream, non vengono invitati nelle maggiori emittenti televisive, radiofoniche, pochi sono i giornalisti palestinesi che possono vantarsi di scrivere per giornali importanti. Per questo motivo i social media hanno giocato e continuano a giocare un ruolo chiave per i palestinesi che vogliono documentare gli abusi e i crimini dell'esercito israeliano. Tutto questo però è ostacolato chiaramente da una contronarrativa di questi eventi e dall'applicazione di misure di censura, sia da parte delle più grandi piattaforme social, quindi Facebook, Instagram, TikTok, che questo ovviamente è fatto insieme al governo israeliano. Il governo israeliano a maggio ha avuto una riunione su Zoom con i vertici di Facebook per capire insieme appunto ai vertici dei maggiori social media come bloccare in maniera tempestiva foto e video che documentassero ciò che stava avvenendo ad Al-Aqsa. Infatti molti palestinesi in quel periodo hanno parlato di una censura dei loro post, tantissimi post sono stati bloccati, account idem, e questo dopo che sono state chieste spiegazioni a Facebook, questo è stato giustificato come un bug tecnico. Ovviamente sappiamo che non è così, infatti poi BuzzFeed ha fatto un'analisi, è venuto in possesso di documenti che dimostravano che sostanzialmente l'errore di Facebook nel bloccare i post di Al-Aqsa era dovuto al fatto che esistono delle realtà terroristiche che hanno nel nome la parola Al-Aqsa. Però capite bene che stiamo parlando di Facebook, di TikTok, di Instagram, quindi dentro ci sono persone che penso sappiano dividere un'entità terrorista che ha come nome, nel nome la parola Al-Aqsa, dai post che invece erano geolocalizzati nella moschea di Al-Aqsa, dove la polizia ha più volte occupato e fatto partire degli scontri violenti contro i palestinesi. Quindi diciamo che sta poco in piedi la scusa che hanno adottato. Infatti Marwa Fatah, che è la policy manager di un'organizzazione che si chiama Access Now, che si occupa della difesa dei diritti digitali degli utenti a rischio, ha scritto in un tweet che, cito, Facebook sta mentendo chiaro e tondo. Le storie di Instagram vengono eliminate, i live stream bloccati, i contenuti relativi a Gerusalemme vengono limitati. Alcuni utenti non riescono nemmeno a pubblicare un commento. Questo non è un problema tecnico del sistema, questa è una censura intenzionale. Come se non bastasse, tutta questa narrativa è poi amplificata dalle narrazioni, scusatemi, dalle interazioni che i post su Instagram e su Facebook hanno. Voi sapete bene che maggiori sono le interazioni, quindi parliamo di like, di commenti, di condivisioni, maggiori i post, maggiormente i post possono diventare virali, quindi essere visti da un maggior numero di persone. Lo sappiamo noi, lo sa molto bene anche Israele, che nel 2017 ha creato e promosso attraverso il loro sito del Ministero della Difesa un'app che si chiama Act.il, il sta per Israele. In quest'app, accessibile anche a tutti voi se volete andare a vedere, cioè su, sia su App Store che sul Google Store, in quest'app questa funziona a missioni, quindi sostanzialmente una persona si iscrive, l'app propone delle cosiddette missioni, man mano che le persone compiono queste missioni si aggiudicano dei punti. Questi punti sono poi spendibili per, citando appunto il sito dell'app, guadagnare cool prices. In cosa consistono queste missioni? Queste missioni sono sostanzialmente... vengono chiamate l'Iron Dome della verità. Iron Dome, lo sapete, è il sistema missilistico che ha Israele per difendersi dai cosiddetti razzi che vengono sparati da Gaza verso Israele. L'Iron Dome della verità è una sorta di sistema messo in atto per difendersi da una narrativa pro-palestinese all'interno dei social media. Quindi Israele ha sostanzialmente, attraverso quest'app, ha sostanzialmente messo in piedi un esercito di troll che vengono sostanzialmente spediti all'interno del, grazie all'app, con le cosiddette missioni, sotto ai commenti per lo più di video YouTube o di post del New York Times, del Washington Post, eccetera. E vengono mandati a mettere like ai commenti che difendono la narrativa israeliana. Quindi tutti quei commenti che dicono che Israele ha il diritto di difesa, che i palestinesi a Gaza sono tutti terroristi, tutti questi commenti sono appoggiati, diciamo, da questo esercito di troll che va lì sostanzialmente con la missione di mettere like in modo da portare i commenti però Israele in risalto, quindi ad essere i commenti che sono visti per prima quando uno apre l'articolo che viene postato su Facebook. Ovviamente questo porta una persona che magari non è informata a leggere questi commenti all'inizio del post e a comunque empatizzare o a prenderli per veri. Quindi è tutto un sistema messo in atto da Israele per fare in modo che il mondo, l'Occidente in particolare, continui a rimanere all'oscuro su ciò che accade. Per questo motivo è stato molto importante, secondo me, tutto il lavoro gigantesco che hanno fatto gli attivisti palestinesi come Mohammad al-Kurd, sua sorella Mona, e Tarek Bakri stesso, di cui avete visto il video, che hanno fatto un lavorone sui social per portare, per rendere manifesto ciò che stava accadendo lì, nonostante tutta la censura e nonostante la pacatezza dei media occidentali che continuano a parlare dopo anni e anni, continuano a negare l'apartheid, a continuare a parlare di guerra tra Israele e Palestina.
E grazie anche a te, Silvia, per il contributo. E ascoltando tutti questi racconti mi verrebbe da farvi altre 100 domande probabilmente. Ve ne faccio una e poi se qualcuno tra il pubblico ha voglia di chiedere qualcosa ovviamente siamo qua. Comunque la domanda che mi sorge spontanea in questo momento è: cosa può fare una persona come me, semplicemente, che è italiana, di origini italiane,
per aiutare a dare un contributo ai palestinesi che in questo momento hanno bisogno un po' del supporto da tutto il resto del mondo. E non so chi voglia rispondere per prima, però chiedo insomma quali sono le forme di supporto che secondo voi sono più efficaci in questo momento per contribuire appunto a diffondere le informazioni e per cercare di trovare, se mai sarà possibile, una soluzione.
Ecco, allora, che tra l'altro è sempre la domanda quasi di chiusura, no? Questa forma, nel senso che mi sono scontrata con diversi attivisti e attiviste, soprattutto nell'ultimo periodo, proprio perché bisognerebbe, a mio avviso, essere spinti, quando ci si approccia alla causa palestinese, alla resistenza palestinese, bisognerebbe essere spinti da una frase che dovremmo mettere in pratica, no? Che è quella di non parlare di palestinesi senza palestinesi. Questa è una cosa che mi preme tantissimo e vi ringrazio per averlo organizzato in questa forma. Non è automatico. E ne abbiamo visti di altri eventi in cui, vi faccio un esempio, sono stata invitata, ma sicuramente anche le mie compagne hanno vissuto lo stesso, a determinati eventi nell'ultimo periodo in cui, o a determinate interviste a cui avrei dovuto partecipare con una controparte, cioè me l'hanno posta così: tu partecipi, tu parli per la Palestina, abbiamo una controparte israeliana. No, no. Non lo faccio, non lo dobbiamo fare, non è in questi termini che si può ragionare di Palestina, che si può aiutare e sostenere la causa palestinese. Quindi questo è già un contributo enorme. E poi ovviamente credo siamo un po' tutte d'accordo con la questione del boicottaggio. Vi faccio un esempio perché a me ha proprio riempito il cuore. Ci sono stati poco tempo fa dei lavoratori, dei portuali, forse ne avete sentito parlare, che a partire da Livorno hanno deciso di opporsi al carico di armi su delle navi che sarebbero partite verso il porto israeliano di Ashdod, quindi armi che sarebbero state caricate su queste navi armi che sarebbero state poi utilizzate per continuare con i massacri sui civili palestinesi. Quindi questo ci dimostra come quanto le azioni di boicottaggio possano essere efficaci e siano di fatto efficaci. In questo veramente mi piacerebbe richiamare l'attenzione sul movimento del BDS. E l'ulteriore cosa su cui faccio sempre leva, l'ulteriore aspetto, proprio perché abbiamo parlato di resistenza culturale, sono la partecipazione ai vari eventi culturali che ci sono o ai vari festival culturali che ci sono. Abbiamo citato Nasra, appunto, che ci ha fornito questi corti, che tra l'altro riprenderà a ottobre con la sua nuova rassegna a Venezia, per poi spostarsi in altre città italiane come Siena e Napoli. Ma ci sono tante altre rassegne, quindi cito Alard, che invece è il festival di lungometraggi, Cinema Senza Diritti, che a Venezia è una rassegna cinematografica che è molto valida, cioè ce ne sono tante. Quindi sia partecipare a questi dibattiti, sia poi costruirli, è sicuramente un segno di solidarietà e di resistenza da fuori.
No, ok, anch'io al primo posto ovviamente metterei il movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele, e ricordo che questo è un movimento che nasce dalla società civile palestinese, che nel 2006 chiede alla comunità internazionale di supportare la lotta di liberazione palestinese per ottenere appunto giustizia, uguaglianza e libertà, tre principi che guidano il BDS, anche nella diaspora, nella comunità internazionale. Naturalmente io faccio parte di Progetto Palestina. Progetto Palestina è un collettivo universitario che si occupa di parlare di Palestina, cioè fare eventi del genere all'interno dell'università per attuare quelle pratiche di decolonizzazione del sapere di cui parlavamo prima, ma dopo aver parlato sceglie anche di agire, quindi di supportare il movimento di boicottaggio, e nello specifico quello che chiediamo alla nostra università è di interrompere i rapporti con le università israeliane, anche con Ariel, perché purtroppo ci sono tantissimi accordi con le università israeliane e ne stringono sempre di più. L'altra azione che bisogna fare è naturalmente supportare poi chi va incontro a una forte censura, perché anche qui faccio un altro esempio che ho vissuto personalmente. Progetto Palestina, dopo aver organizzato dei seminari in università, seminari finanziati e pagati dall'università, dopo aver vinto dei bandi all'università, è stata denunciata di fronte al Ministero dell'Istruzione per aver fornito una narrativa antisemita che supportava la resistenza, non che resistenza, la lotta armata, il terrorismo, eccetera, eccetera. Naturalmente questo è stato un forte colpo, perché queste sono delle grandi intimidazioni che nel caso di studenti e studentesse dell'università possono avere molto effetto, possono spaventare. Fortunatamente non è stato il nostro caso, perché da 5 anni continuiamo ad andare avanti con le attività di Progetto Palestina. BDS, supporto contro la censura, e l'ultimo forse punto è intersezionalità delle lotte, cioè la Palestina fa parte delle lotte che viviamo anche qua in Italia. Penso alla Val di Susa, il filo spinato che c'è in Val di Susa, oddio, è un filo spinato israeliano che viene messo sul muro di segregazione che è stato costruito. La lotta per la casa ci ricorda e ci ricollega alla lotta che portano avanti le palestinesi e i palestinesi contro l'esproprio forzato e lo sgombero forzato, la lotta per la terra, ma anche qualsiasi altro tipo di lotta che appunto sia in grado di avere un approccio intersezionale e transnazionale. Grazie.
Io non ho molto altro da aggiungere, sicuramente mi collego e sono d'accordo con quanto hanno detto Shaden e Anwar. L'unica cosa che vi posso dire, dato che siamo a Padova, è che io faccio parte del direttivo della comunità palestinese del Veneto e niente, vi invito a seguirci, noi siamo su Facebook come comunità palestinese del Veneto e sulla pagina postiamo tutti gli eventi che faremo, compreso quello di oggi, e niente, vi invito a seguirci.
E niente, come altra forma di supporto, adesso tiro un po' di acqua al mio mulino, noi abbiamo dei progetti attivi in questo momento, stiamo raccogliendo dei fondi per la ripavimentazione di un campo sportivo nella zona nord della striscia di Gaza, stiamo collaborando con ACS e con il Centro di Scambio Culturale Italiano VIC di Gaza. L'obiettivo è quello appunto di andare a completare l'opera che si chiama Green Ops Gaza e quindi di andare a fornire questa nuova pavimentazione a questo campo sportivo. Il Green Ops Gaza è un centro multifunzionale che in questo momento è in completa gestione alle comunità locali del governatorato nord. E in questo luogo, sembra strano dirlo, però le persone sono libere di gestire come meglio credono il posto. Per supportarci abbiamo dei progetti attivi, uno dei quali si chiama Fanta Play for Gaza, stiamo cercando di vedere il lato positivo del calcio, anche se in questo momento insomma diciamo che passa gli onori delle cronache per altro. Potete trovare qui nello stand del merchandising molti prodotti che poi andranno appunto a supportare questo progetto. A proposito di sport, ovviamente una delle tante forme che vengono messe in atto per ostacolare i palestinesi è proprio quella di boicottare l'uscita dalla striscia di Gaza o comunque dalla Palestina di tanti sportivi che invece avrebbero le carte in regola per potersi scontrare con altre nazioni, altre figure sportive. È forse uno di quelli più noti il caso del Kadamat Rafah, questa squadra della zona sud della striscia di Gaza che doveva competere per la Coppa Palestina e si è trovata a vedere negati i visti di quasi la totalità del team di calciatori che doveva andare a giocare una partita contro una squadra di Nablus. Ovviamente questo è un esempio, ce ne sono molti altri. Ci sono molti giocatori, molti sportivi, soprattutto delle Olimpiadi, a cui vengono negati non solo i visti, ma anche la possibilità di portare fuori il materiale sportivo. Quindi diciamo che anche su questo versante c'è molto da lavorare. Vorrei lasciarvi, se non avete domande, o comunque ci fermeremo a margine eventualmente per le curiosità, per scambiare qualche informazione. E niente, ringrazio le ospiti che sono state gentilissime, sono state veramente interessanti. Ringrazio anche Alba per il suo contributo, che avrebbe voluto essere qua con noi, purtroppo, anzi per sua fortuna insomma, sta seguendo un altro tipo di progetto. Ringrazio tutti voi che ci avete dato attenzione, ringrazio anche tutto il team che sta dietro le quinte, che fa un lavoro formidabile. Teniamoci in contatto, che di lavoro ce n'è. Grazie a tutti.
Radio Sherwood, la migliore alternativa.